Carissimi cellulini, ancora una volta ci ritroviamo ai piedi del maestro ed ancora una volta lui parlerà in maniera potente ai nostri cuori. Sta a noi accogliere quanto il Signore oggi ci dice e soprattutto di mettere in pratica i suoi insegnamenti. In Matteo 5, 43-48 oggi il Signore ci dice: Avete inteso che fu detto? Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Oggi Gesù ci dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Utilizza due verbi, amare e pregare. Ma come si fa ad amare i nemici? Come si fa ad amare i non amici? Nemico significa non amico. Come si fa ad amare il vicino di casa che in una riunione di condominio ti offende davanti a tutti e si rivolge nei tuoi confronti con arroganza e presunzione? Come si fa ad amare un collega di lavoro che parla male di te alle spalle e pur di scavalcarti non esita a calpestarti e a screditarti nei confronti degli altri colleghi e del tuo superiore? Come si fa ad amare il tuo migliore amico quando ti tradisce e ti pugnala alle spalle? Come si fa ad amare quel pirata della strada che ti manda a quel paese e ti offende pubblicamente a seguito magari di un incidente e che ti crea mille problemi per risarcirti? Come si fa ad amare quel parente che ti toglie parte dell'eredità che ti spettava? Come si fa ad amare quel ladro che ti scassina la casa o quel truffatore che ti ruba i soldi? E potrei continuare all'infinito. Anche con situazioni molto più gravi di queste, le varianti sono tante. È come se il Signore ci proponesse di mettere in pratica qualcosa di innaturale, qualcosa di illogico. Ma è proprio così? No, non è affatto così. La verità è che noi siamo stati creati per amare, non per odiare. Il cuore dell'uomo è stato progettato per amare e solo per amare. Nel cuore dell'uomo non ci può essere spazio per l'odio. Dio è amore e noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Se qualcuno ha qualche dubbio su quello che sto dicendo, basta fare una semplice verifica. Quando io provo rabbia o rancore verso qualcuno che mi ha ferito, come mi sento? Sto bene o sto male? Sto certamente male. E perché sto male? Perché odiare non è nella natura dell'uomo, se no dovrei stare bene. Se fosse nella natura dell'uomo dovrei stare bene, invece sto male. Ma seguendo questo discorso dovrebbe essere facile amare i nostri nemici, ma dobbiamo essere anche realistici. Non è così. Non è affatto così. E perché non è così? Perché abbiamo un nemico che ci ronza attorno come un leone ruggente e ci dice l'esatto contrario. Ci vuole fare capire che odiare chi ci ha fatto del male è la cosa più naturale di questo mondo. Lui sta male e lui gioisce nel fare stare male l'uomo. C'è un'immagine molto bella del libro Gesù guarisce il tuo cuore, scritto dal nostro amatissimo Padre Salvatore Tumino, dove vi consiglio di leggerlo questo libro, dove illustra benissimo cosa si innesca quando noi odiamo. Dalla ferita che riceviamo scaturisce l'odio. L'odio genera il dolore. Il dolore a sua volta impedisce la ferita di rimarginarsi e quindi si ricomincia da capo e si entra in un vortice dal quale non se ne esce più. Viene illustrata nel libro questo pensiero con dei cerchi concentrici che si allargano sempre di più all'infinito. Allora dobbiamo intervenire nel più breve tempo possibile affinché questo vortice si interrompa, perché questo vortice ci porterebbe inesorabilmente all'autodistruzione. E come interrompere questo vortice? Con l'unica arma che abbiamo, l'unica ma è la più potente, la preghiera. Pregare significa incontrare Cristo, pregare significa incontrare l'amore. La preghiera mi aiuta a vedere quella situazione sotto un aspetto diverso, mi aiuta a capire tante cose, mi aiuta a perdonare per il torto subito. Mi farà capire che io soffro non tanto per il gesto che ho subito, quanto per l'odio che provo per quella persona che mi ha fatto del male. Non è il gesto poi alla fine che ci fa soffrire, è l'odio che ci fa soffrire. Mi farà capire che chi perdona non è un fesso, non è un debole, al contrario, chi perdona è una persona forte, decisa, con una personalità forte, spiccata. Mi farà capire che la questione non è avere ragione o torto in quella situazione, ma che sono chiamato a perdonare sempre e comunque. Non ha importanza, non è che se ho ragione non devo perdonare, se ho torto, vabbè, siccome ho torto allora devo perdonare. No, non ha importanza se abbiamo ragione o torto. Pregate per quelli che vi perseguitano, ci dice Gesù. Il Signore ci suggerisce che dobbiamo pregare tanto per chi ci ha ferito, lo dobbiamo benedire, dobbiamo volere il suo bene. Spesso il motivo dell'odio sono i soldi, il dio denaro, con la D minuscola. Il rapporto soldi-odio è molto frequente. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, 1 Timoteo 6,10. Oggi il Signore ci dice di amare il fratello e non il denaro, e di non invertire mai le due parti, cioè amare il denaro e odiare il fratello. Quante liti, quante lotte, quanto rancore per il vile denaro che è la radice di tutti i mali. Qualcuno per mitigare la cosa o per giustificarsi meglio arriva a dire no, ma non è per i soldi, è una questione di principio, o altre frasi di questo tipo. Bene, frasi del genere non servono a nulla. È un tentativo vano e disperato di giustificarsi. Gesù oggi ti dice di amare il fratello sempre e comunque. Non sto dicendo che in certe situazioni non dobbiamo fare valere i nostri diritti, ci mancherebbe, ma tutto deve avvenire mettendo al primo posto la pace, costi quel che costi. La pace deve essere sempre il primo bene da ricercare e da tutelare. Il contrario dell'amore, che cos'è? È l'odio. Nel fare questa riflessione mi sono posto questa domanda. Il Signore, dicendo di amare i nemici, non è forse esagerato? Non poteva usare un altro verbo che stia tra l'amore e l'odio? Io sinceramente mi sono sforzato, forse anche mi sbaglio, ma non ho trovato nessun sostantivo che possa stare in mezzo tra l'amore e l'odio. Ne ho trovato solo uno, l'indifferenza, che è ancora peggio dell'odio. Essere indifferenti equivale a dire: per me quella persona non esiste, o c'è o non c'è, per me è la stessa cosa. Terribile. Qualcuno potrebbe anche dire: io nei confronti di quella persona che mi ha fatto del male non provo odio. Ma il Signore non basta. Non basta il Signore. Il Signore oggi ci dice che non odiare non basta, bisogna amare il nemico. In Siracide 28:27 si legge: perdona l'offesa al prossimo, e allora la tua preghiera, per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Egli non ha misericordia per l'uomo suo simile e osa pregare per i suoi peccati? Egli, che è soltanto carne, conserva rancore. Chi perdonerà i suoi peccati? Ricordati della tua fine e smetti di odiare. Ricordati della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricordati dei comandamenti, non avere rancore verso il prossimo. Ricordati dell'alleanza con l'Altissimo e non fare conto dell'offesa subita. Perdoniamo allora chi ci ha fatto del male. Perdoniamo chi ci ha ferito. Il perdono rimarginerà la nostra ferita, che farà scomparire l'odio, che lascerà il posto all'amore, e l'amore farà scomparire il dolore. Vi ricordate il vortice di cui parlava all'inizio? Che fine ha fatto? Si è dissolto come neve al sole. L'amore vince tutto e nessuno mi può impedire di amare. Amare dipende solo da me. È un atto che dipende solo dalla mia volontà. Amare mi dà la dignità di diventare figlio di Dio. Ricordiamoci che saremo giudicati sull'amore. Qualcuno potrebbe dire che dopo che un rapporto è stato lacerato, le ferite sono talmente profonde che anche dopo il perdono ormai nulla può tornare come prima. In parte questo è vero. La vita non ci regala nulla e gli errori che commettiamo non si possono certamente cancellare con una spugna. In Giappone c'è un'arte che si chiama Kintsugi, scusate la pronuncia, Kintsugi, che letteralmente significa riparare con l'oro, che consiste nell'utilizzo di oro per la riparazione di oggetti in ceramica, usando proprio l'oro per saldare assieme i frammenti. Ma per riparare un vaso rotto ci vuole pazienza, tempo, volontà. Bisogna recuperare pazientemente i cocci, bisogna farli combaciare, bisogna unirli uno per uno con l'oro fuso, bisogna smussare le sbavature, bisogna rifinirlo bene. Ma alla fine gli sforzi saranno ripagati. E quel vaso che era destinato ad essere buttato, adesso è più bello e più prezioso di prima. La stessa cosa dobbiamo fare noi quando un legame è andato in frantumi. Se è vero che nulla può tornare come prima, è vero pure che può tornare meglio di prima. Non è un'utopia, è realtà. Basta crederci, basta impegnarsi. Basta avere fede in colui che tutto può. Noi pensiamo di risolvere il problema con una preghierina fatta in fretta. Perdonare spesso implica un percorso di guarigione che può durare anche tanto tempo. Ed in questo uno strumento molto efficace, oltre alla preghiera, è il sacramento della riconciliazione. Guardate, a rompere un vaso ci vuole meno di un secondo, a ripararlo ci vogliono giorni, a volte mesi, a volte anni. Ma non dobbiamo scoraggiarci, il Signore interverrà quando meno ce lo aspettiamo e premierà i nostri sforzi. Allora, se per un verso è vero che il perdono non porta di certo indietro le lancette del tempo, è vero pure che se noi con l'aiuto del Signore riusciamo a perdonare, Lui compie meraviglie, trasformando quella sofferenza in gioia. Quelle ferite che prima grondavano sangue, adesso sono sanate, e le cicatrici non sfigurano affatto, perché sono state toccate dalla mano di Gesù. Sono state ricoperte d'oro e quindi più preziose e più belle. Amen, alleluia e buona Pasqua a tutti.